raro che un romanzo abbia come primo protagonista, oltre al protagonista in carne e ossa, una città. Ma questo è il caso della Città dei prodigi dello scrittore spagnolo Eduardo Mendoza, che a Barcellona dedica addirittura un intero libro. E non solo. Mendoza indugia sulla storia di Barcellona all'interno del romanzo come se in qualche modo dovesse integrare una guida storico-turistica alla narrazione principale. E quest'ampia descrizione di Barcellona sarà l'oggetto del nostro Blu come un'arancia di oggi. Esordisce Mendoza.
Benché alla fine del XIX secolo fosse ormai un luogo comune dire che Barcellona dava le spalle al mare, la realtà quotidiana non corroborava questa affermazione. Barcellona era sempre stata ed era ancora una città portuale. Aveva vissuto del mare e per il mare. Le strade di Barcellona conducevano il viandante al mare e via mare si collegava al resto del mondo. Dal mare venivano l'aria e il clima, l'aroma non sempre gradevole, l'umidità e il sale che corrodevano i muri. Il rumore del mare cullava i barcellonesi durante la siesta. Le sirene delle navi scandivano il passare del tempo e il grido dei gabbiani, stridulo e malinconico, avvertiva che la dolcezza della penombra proiettata dagli alberi nei viali era solo un'illusione.
E ancora?
Il mare popolava i vicoli di personaggi loschi dalla lingua sconosciuta, il passo incerto e il passato oscuro, sempre pronti a mettere mano al coltello, alla pistola o al bastone. Il mare copriva quelli che volevano sottrarsi alla giustizia, quelli che prendevano il largo lasciandosi dietro grida strazianti nella notte dei delitti impuniti. Il colore delle case e delle piazze di Barcellona era il bianco accecante del mare nelle giornate limpide o il grigio opaco dei giorni di burrasca.
Passano poche righe e dopo aver parlato del giovane Onofre Buvila, che si reca al porto di Barcellona a cercare lavoro, finendo poi tra le maglie di una rete di anarchici, Mendoza riprende la sua celebrazione della città catalana, questa volta quasi nei termini di un censimento demografico.
Lo sviluppo economico di Barcellona era iniziato alla fine del XVIII secolo e sarebbe continuato fino a metà del Novecento, ma in modo incostante. Ai periodi d'oro ne seguirono altri di recessione. Il flusso migratorio non si interrompeva, ma la domanda di manodopera calava. Trovare lavoro in quelle circostanze presentava difficoltà quasi insormontabili. Nonostante quello che aveva detto il signor Braulio la sera prima, quando Onofre Buvila uscì in cerca di un lavoro che gli permettesse di guadagnarsi da vivere, Barcellona attraversava da parecchi anni una di queste fasi di recessione.
Il procedimento narrativo è in effetti interessante, intercalare la vicenda narrativa principale al racconto della storia della città, Barcellona, come se nulla dovesse e potesse avvenire all'interno del romanzo senza tenere conto che protagonista del libro, o quantomeno coprotagonista, è proprio lo stesso capoluogo catalano. D'altronde, il nesso logico fra i due personaggi, Onofre e Barcellona, è palese. L'uno e l'altro vivono di precarietà, di arrangiamenti, di indugi, di incertezza, di destini oscuri e misteriosi.
Onofre vide ovunque miseria e malattie. Interi quartieri erano assediati da tifo, vaiolo o scarlattina. Si imbatté in casi di clorosi, cianosi, amaurosi, necrosi, tetano, paralisi cerebrale, congestione, epilessia e difterite. La denutrizione e il rachitismo colpivano i bambini, la tubercolosi gli adulti, la sifilide, tutti.
Ed ecco che subito, senza soluzione di continuità, si torna alla divagazione saggistica, di nuovo a suggerire come Barcellona non debba mai essere lasciata sullo sfondo, ma sempre presentata come vera e propria questione, tra virgolette, filosofica e sociologica del romanzo.
Nel 1834 il colera si era lasciato dietro 3.521 morti. 20 anni dopo, nel 1854, 5.640 persone erano cadute vittima della stessa malattia. Nel 1870 la febbre gialla proveniente dalle Antille spagnole era dilagata nella Barceloneta. Il quartiere intero era stato evacuato, il molo della Riba bruciato. In quelle occasioni si diffondeva prima il panico e poi lo sconforto. Venivano organizzate processioni e cerimonie pubbliche per chiedere perdono a Dio. Poi le epidemie perdevano virulenza e si allontanavano, ma mai del tutto. Restavano sempre covi dove la malattia sembrava trovarsi a proprio agio, mettendo radici.
Procedimento singolarissimo quello di Eduardo Mendoza. Potrebbe essere chiamato del romanzo saggio o del romanzo sociologico. Certo, ha però la sua efficacia, poiché percorrendo le vicende del protagonista Onofre, la città di Barcellona rimane per così dire sempre nel corso di tutte le pagine del libro una sorta di contraltare con il quale non fare i conti è del tutto impossibile.